qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera, qui Radio Nazionale Veneta. Vi trasmettiamo la solita trasmissione che va in onda il martedì. Anche oggi dovremo necessariamente parlare di Silvio Berlusconi, del primo ministro, e della sua discesa ormai in campo da 15 anni. Ecco, discesa in campo sul piano politico, e bisogna capire, perché qualcuno non riesce a capire, la diversità che esiste tra Silvio Berlusconi e tutti quanti quelli che in Italia sono diventati primi ministri, diciamo così, dai 45 ai giorni nostri, che sono stati primi ministri in maniera anche continuativa e che hanno fatto praticamente costruito l'attuale sistema politico su cui noi dobbiamo confrontarci. È evidente che Silvio Berlusconi è un politico completamente atipico rispetto a tutti i suoi predecessori, sia come predecessori sul piano dell'opposizione, sia i predecessori sul piano della guida. Cioè, parliamoci francamente, sia quelli che hanno guidato l'Italia da 45 fino al 94, siano essi democristiani, socialisti o anche repubblicani, e l'opposizione che era guidata prima da Togliatti, poi da Longo, poi da Berlinguer, poi da Occhetto e poi da Lema e da Veltroni. Ecco, dove sta la differenza che la gente non riesce a comprendere, forse, o comunque non si riesce a dare delle valutazioni precise? La diversità consiste nel fatto che sia l'opposizione, che va da Togliatti a Occhetto a Berlinguer a D'Alema e Veltroni, sia appunto De Gasperi, Fanfani, Rumor, Bisaglia e quant'altri, Craxi e quant'altri hanno lo stesso Spadolini, anche se per certi aspetti c'è una certa diversità. Questi provenivano, e fin praticamente dalla nascita questi erano predestinati a far politica, venivano educati a far politica. Teniamo presente che Togliatti era stato a Mosca, aveva studiato a Mosca, era stato dirigente dell'Internazionale del Comintern, e tutta la sua storia politica è stata costruita, si è costruita all'interno del, diciamo così, del mondo comunista, comunque all'interno delle scuole, se vogliamo usare questo termine, del marxismo-leninismo. Mentre dopo naturalmente non parliamo di Berlinguer, che praticamente si è iscritto direttamente al Comitato Centrale, da famiglia molto agiata della Sardegna. Lui è sempre stato all'interno del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, della Federazione Giovanile Comunista Italiana. D'Alema suo papà era senatore e membro della direzione del Partito Comunista. Pensate che quando D'Alema era ancora pioniere, aveva, non vorrei sbagliare, attorno ai 10 anni, ha fatto l'intervento al congresso del Partito Comunista, ha fatto l'intervento a nome dei pionieri, in quanto lui era pioniere, cioè praticamente come i Lupetti dei Boy Scout, e già allora era dirigente del Movimento Comunista Italiano. Questo personaggio come D'Alema era uno che non ha mai fatto niente nella sua vita, non solo non ha mai fatto niente nella sua vita, ma D'Alema non si è neanche laureato, perché lui studiava alla Normale di Pisa, ma probabilmente tra tutti gli studenti normali l'unico handicappato era lui, perché non è stato neanche in grado di laurearsi. Naturalmente Veltroni lo stesso, naturalmente Occhetto è nato nella Federazione Giovanile Comunista e ha fatto tutto il percorso fino a diventare segretario del partito, e poi quello che ha sfidato nel 94 Silvio Berlusconi ed è stato sconfitto da Silvio Berlusconi. Ecco, questo era il quadro, diciamo così, dei dirigenti comunisti che tuttora esistono all'interno del Partito Democratico. Mentre per quanto concerne De Gasperi e tutta, diciamo, la classe dirigente democristiana, tutta la classe dirigente democristiana proveniva dalle canoniche, dalle parrocchie, proveniva tutta questa classe dirigente che poi ha guidato l'Italia, proveniva da quel mondo cattolico, che all'interno del mondo cattolico si divideva cosa? Si divideva tra i cattolici di sinistra e i cattolici diciamo così conservatori, perché come la Chiesa rappresenta il mondo nel suo insieme, gli stessi dirigenti democristiani facevano il governo e facevano l'opposizione, cioè riuscivano a coagulare attorno a vari personaggi che vanno da La Pira fino a Fanfani, fino ad altri, a Rumor, a Piccoli e altri, riuscivano a coagulare tutto quanto il variegato mondo cattolico. Ecco, poi c'era Craxi proveniva del Partito Socialista da sempre, uno che ha fatto solo ed esclusivamente politica. Teniamo presente che Craxi, anche lui non si è laureato, perché lui ha detto che la sua università è il marciapiede, non ha mai lavorato, ha sempre lavorato all'interno della Federazione del Partito Socialista di Milano, e poi è stato per parecchi anni Presidente del Consiglio. Ecco, Berlusconi invece ha fatto un percorso completamente diverso, completamente estraneo al percorso degli altri. Diciamo che gli altri era un percorso da poli di batteria, cioè venivano presi in base ai loro genitori, venivano presi in base alla loro fedeltà alla linea del partito, e una volta che loro erano collocati all'interno delle strutture del partito, venivano a sua volta poi indirizzati a dirigere il partito. Teniamo presente che mentre la direzione del Partito Comunista era della fedeltà al centralismo democratico, la fedeltà al partito, la fedeltà alla linea del governo, la Democrazia Cristiana, l'interno della Democrazia Cristiana era molto più variegato, cioè il partito della Democrazia Cristiana ha diretto l'Italia su che basi? Sulla base del fatto che loro erano, diciamo un termine improprio, dialettici rispetto al rapporto politico, cioè c'era, mentre nel Partito Comunista esisteva, erano potenziali rispetto alla conquista del potere, la Democrazia Cristiana era dinamica, doveva necessariamente trovare dirigenti del partito che erano diversi e non uniformi, che all'interno della Democrazia Cristiana, proprio per come era strutturata, proprio per la necessità che aveva di governare, c'era necessità del policentrismo, cioè molti centri, molte idee che poi andavano a concentrarsi e a dividersi e spartirsi il potere al centro. Ecco, questa era la caratteristica. Mentre nel Partito Comunista esisteva il centralismo democratico, nella Democrazia Cristiana esisteva il policentrismo. Questa era la divisione, diciamo così, strutturale, partitica, all'interno dei due maggiori partiti italiani. Ecco. Questo era il quadro. Berlusconi invece viene fuori dalla società produttiva, che la quale ha sempre, questa società produttiva, che non è solo Berlusconi, ma sono molti altri industriali, stiamo parlando di industriali, che qual era la caratteristica? La caratteristica che aveva questa società era una caratteristica che vedeva principalmente facevano delle richieste al potere politico, in parte ricattavano il potere politico, in parte finanziavano il potere politico e lasciavano al potere politico la gestione dell'economia pubblica. Questa gestione dell'economia pubblica da parte del potere politico, poi se la dividevano. La Fiat, che era più potente, aveva dei diritti e quindi dei vantaggi sotto molti aspetti per favorire la sua produzione, mentre le altre società avevano per lo stesso aspetto avevano altri vantaggi, e tutti questi vantaggi corrispondevano a che cosa? Corrispondevano alla capacità di pressione che avevano le forze economiche sul Stato. Siccome che poi effettivamente c'erano alcune industrie che non funzionavano, e non andiamo a vedere le ragioni per cui non funzionavano, comunque non funzionavano, lo Stato, e non solo lo Stato ma anche il privato, il pubblico e il privato, hanno messo insieme dei baracconi che hanno distrutto l'economia italiana. I baracconi erano l'EFIM, l'ENI, l'IRI, cioè tutte quelle società che assorbivano le imprese decotte, le assorbivano e andavano a carico dello Stato, e ovviamente non producevano reddito, non erano economiche, e era gli italiani che dovevano pagare sulle disgrazie, su queste, dovevano pagare queste industrie decotte, che meglio sarebbe stato che fossero state chiuse e io ho sempre sostenuto che oltre che chiuse, se c'era da pagare gli operai, li mettessero tutti in pensione. Vi porto un piccolo esempio qui nel Veneto, dico un piccolo esempio, potrei portarne a decine. Quanti soldi è costato al contribuente italiano le smalterie venete? Cioè le smalterie venete, una volta fallita la direzione della Western, cioè della ditta tedesca che aveva le smalterie, si sono buttate, è stata venduta e finanziata con i soldi dello Stato, buttando dentro decine di miliardi di lire del vecchio conio all'interno delle smalterie, per essere comunque in crisi, comunque poi dover, perché questo è fantastico, le smalterie non dovevano essere fallite e portate in libri in tribunale subito dopo che la Western ha abbandonato, ha dichiarato fallimento, invece no, si è dato soldi a tutti quelli che hanno acquistato le smalterie, cambiando nome, chiamandole in altro modo. Siccome che questo non è bastato al rilancio produttivo delle smalterie, sono andati anche in cassa integrazione. Allora io affermavo allora, 30 anni fa, affermo adesso, non sarebbe stato meglio mettere tutti gli operai delle smalterie in pensione e lo Stato ci avrebbe guadagnato? Sembra una provocazione la mia, ma in realtà se andiamo a verificare il costo delle smalterie e di tutte le di tutti i nomi che si sono succeduti fino adesso alle smalterie, con vari nomi, vediamo che ci sarebbe stato un risparmio incredibile. A parte che io sono convinto che c'era allora la possibilità di riassorbire il personale, ma se anche questa possibilità non ci fosse stata, è stata un'operazione, da un punto di vista economico, criminale, quelle smalterie. Ma cito solo le smalterie perché me ne sono interessato da parecchio, ecco. Questo è il quadro. Berlusconi perché è sceso in campo? Perché gli interessava far politica? Perché gli interessava il potere? No, Berlusconi è sceso in politica per difendere, consolidare e aumentare il suo diciamo impero economico, che gli era dato non solo dalle televisioni ma da molte altre attività. Lui ha visto che dal 92 al 94 è crollato tutto il sistema di potere, non solo democristiano, ma è crollato tutto il sistema di potere dell'Italia. Ha detto, ha fatto una considerazione che 2 più 2 fa 4, ha detto, siccome che lui, il suo referente era Craxi, siccome che io non ho più referenti, tanto vale che scende in campo, ed è sceso in campo avendo costruito una squadra di certi intellettuali, diciamo così, da Martino, dico, ne cito solo uno, Martino, oltre Tremonti e altri, e poi avendo attorno a sé, chiamando attorno a sé chi aveva dimestichezza della stanza del potere, quindi socialisti, democristiani e non solo, liberali e non solo. È sceso in campo per difendere essenzialmente la sua attività economica, ed è evidente che non poteva scendere in campo difendendo la sua attività economica, ma doveva scendere in campo prospettando un sistema di valori diverso da quello che c'era prima. Difatti, con la discesa in campo di Berlusconi si è cambiato il sistema di potere per certi aspetti, e abbiamo visto che tutto quanto quello che era legato al sistema di potere precedente al 94 non ha più retto, non ha più retto, perché sì, è vero che il centro-sinistra ha vinto le elezioni nel 1996 e che ha ripetuto la vittoria, se vogliamo dirla vittoria, che non c'è stata dal punto di vista dei numeri nel 96 e nel 2006. Teniamo conto che le elezioni che ha perso Berlusconi nel 1996 sono le elezioni che le ha perse perché ha avuto Oscar Luigi Scalfaro che gli era contro e che ha manovrato in maniera tale per mettere in crisi tutto il sistema che stava costruendo Berlusconi. Scalfaro ha chiamato a raccolta tutto quello che poteva chiamare a raccolta del vecchio mondo, del mondo che dal 45 fino al 2004 aveva retto le sorti d'Italia. Ha chiamato a raccolta tutti quanti ed è riuscito a mettere insieme, perché, signori, non è stato Prodi che ha costruito l'Ulivo. Prodi non ha costruito nessun Ulivo, non ha costruito nessuna grande coalizione. Chi ha costruito la coalizione che ha vinto poi le elezioni del 1996 è stato Scalfaro. Io dico, calpestando non tanto la Costituzione ma la prassi, una prassi democratica che c'era o che doveva essere in qualsiasi democrazia di tipo occidentale. Ecco, questo è quello che ha fatto Scalfaro. Scalfaro ha messo in piedi l'Ulivo e l'ha dato in mano a Prodi e ha vinto le elezioni del 1996. Teniamo presente che, siccome che la coalizione non aveva un leader, la coalizione non era omogenea, la coalizione era debole già nel momento in cui è stata costruita, questa coalizione è fallita dopo un paio d'anni. È fallita dopo un paio d'anni non in quanto il centro-sinistra ha chiesto di andare alle elezioni o il centro-sinistra non ha più governato, no, in quanto dal 1996 al 2000 sono avuti in Italia quattro presidenti del Consiglio. Quindi questo dimostrava l'estrema fragilità di tutto l'insieme, di tutta la costruzione fatta da Scalfari per questo. A Scalfari non interessava altro che far cosa? Che impedire un consolidamento della presidenza del Consiglio di Silvio Berlusconi. Questo è quanto è stato fatto. Ecco, diciamo che questo è il quadro su cui si è costruito il sistema berlusconiano di potere. Ecco, adesso qualcuno si chiede com'è la situazione politica in questo momento, cioè nel presente. La situazione politica nel presente ha la sua storia, trova una sua ragionevole spiegazione nella storia dei rapporti esistenti tra l'Italia e gli Stati Uniti. E in questo contesto si trova possiamo trovare delle risposte alla situazione attuale e tutto sommato anche al fatto che Berlusconi in questo momento è posto sotto attacco. Allora, sostanzialmente, da quando Alcide De Gasperi è tornato dagli Stati Uniti, diciamo così, nella seconda metà degli anni 40, lui è andato in America, ha parlato con Truman, hanno discusso della situazione italiana. Truman gli ha detto: l'Italia è una degli avamposti, una delle zone più importanti in Europa, assieme alla Germania, per il contenimento della pressione dell'Unione Sovietica. Non dimentichiamoci che noi eravamo al confine della cortina di ferro. E allora Truman ha detto a De Gasperi: noi vi appoggiamo e faremo di tutto per impedire che il Partito Comunista crei problemi in Italia, perché abbiamo stabilito alcuni accordi sulla cortina di ferro. Perché ricordatevi che la cortina di ferro non è stata fatta da Stalin, è stata fatta da Stalin in accordo con gli Stati Uniti. E quindi sia gli Stati Uniti sia l'Unione Sovietica non dovevano andare oltre la cortina di ferro. La cortina di ferro era una linea di confine che doveva essere rispettata sia dall'Unione Sovietica sia dagli Stati Uniti. La dimostrazione che tutto questo è vero è che l'Unione Sovietica non ha appoggiato la rivolta comunista in Grecia, quella guidata da Marcos, e dico i due esempi più eclatanti: gli Stati Uniti non hanno appoggiato la rivoluzione in Ungheria e non hanno fatto nulla, niente, anzi hanno fatto di tutto, perché i suoi diplomatici, i suoi agenti di servizi segreti impedissero che la rivoluzione di Budapest potesse raggiungere gli scopi di cui si era prefisso, cioè costruire un paese democratico, un paese liberale, un paese di tipo occidentale. Questo l'ha bloccato. Se voi vedete bene, fino al 1990 la cortina di ferro ha retto. Quando è che la cortina di ferro ha ceduto? La cortina di ferro ha ceduto nel momento in cui ha ceduto l'Unione Sovietica, perché se l'Unione Sovietica non cedeva, non si sarebbe neanche rotta la cortina di ferro, cioè quella rivolta che c'è stata nei paesi, rivolta non violenta, ma comunque la rivolta che c'è stata nei paesi dell'est europeo, non si sarebbe mai verificata. Ecco, questo era il quadro. Quindi De Gasperi ha garantito la fedeltà dell'Italia, Truman ha garantito gli aiuti. Truman, non dimentichiamoci il commento fatto da Togliatti dopo le elezioni dell'aprile del 48, quando il Partito Comunista ha fatto una campagna elettorale di tale proporzioni che non poteva, e con una caratteristica che non poteva che perdere, e Togliatti ha detto a commento privato del risultato elettorale che il risultato elettorale va molto bene per il Partito Comunista. E sapete perché ha detto che andava bene il Partito Comunista? Ha detto che andava bene il risultato elettorale del 48 perché il Partito Comunista aveva superato il Partito Socialista, perché chi poteva creare problemi in Italia rispetto a un processo rivoluzionario era il Partito Socialista, che accettava con fastidio le direttive di Togliatti, sia dalla svolta di Salerno fino praticamente al 48. Poi il Partito Socialista è diventato era inferiore ai voti del Partito Comunista, e quindi è diventato subalterno quantomeno fino al 56, poi nel 1961 si è integrato all'interno del potere economico della borghesia, cioè ha costituito il centro-sinistra. Ecco, in questo contesto, diciamo così, che va dal 48 fino agli anni, ai primi anni 60, chi è che per certi aspetti è stato dissonante rispetto alla linea di subalternità della Democrazia Cristiana, comunque dell'Italia, visto che la Democrazia Cristiana guidava l'Italia rispetto agli Stati Uniti? È stato Mattei, cioè Enrico Mattei, rispetto a questo sistema diciamo così di garanzie firmate e accettate da De Gasperi insieme a Truman e poi Eisenhower e gli altri, Kennedy e gli altri, è stato Mattei, il quale Mattei ha cercato di trovare una strada sua, una strada autonoma rispetto non solo alla ricerca petrolifera, ma anche rispetto ad alcune, anche se per certi aspetti questo non andrebbe approfondito in maniera molto più pregnante, ma ha creato dei problemi rispetto a questo, no? Cioè lui si era portato direttamente con tutti i paesi, che in quel caso erano paesi emergenti, che producevano petrolio o comunque che potevano produrre petrolio. Lui ha messo a disposizione la tecnologia italiana per la ricerca delle fonti energetiche e questo l'ha messo immediatamente in contraddizione con le sette sorelle, e le sette sorelle non potevano tollerare la rottura di un monopolio che loro avevano stabilito sulla ricerca del petrolio. Cioè, una volta che stabilita che la cortina di ferro era quella, tutto quello che era al di qua della cortina di ferro era, per rispetto alla ricerca energetica, nelle mani delle sette sorelle. Mattei non solo ha rotto questo monopolio, ma ha creato anche dei rapporti con l'Unione Sovietica e con i paesi dell'Est per la ricerca, il commercio, eccetera, di materie prime, offrendo ovviamente ed è logicamente, se voleva battere la concorrenza, condizioni estremamente favorevoli per i detentori di materie prime energetiche nel caso specifico. A quel punto le sette sorelle hanno fatto? Hanno immediatamente eliminato Mattei. Mattei è stato eliminato nel momento in cui non era più possibile controllarlo, ed l'hanno eliminato. E l'hanno eliminato come? L'hanno eliminato facendogli saltare l'aereo. Questo è un dato sicuramente direi incontrovertibile, ed è responsabilità delle sette sorelle, con il tacito, diciamo così, consenso della Casa Bianca. Il secondo statista italiano che è andato al di fuori del patto De Gasperi Truman è stato Craxi. Nel periodo della sua presidenza ha avuto dei comportamenti tali, non dimentichiamoci che Craxi con l'appoggio aperto di Andreotti, ha appoggiato tutto Arafat, ha appoggiato l'ULP, ha costruito un rapporto privilegiato con quel mondo, diciamo così, medio orientale. E ricordiamoci che la fine di Craxi è stata Sigonella. Quando Craxi a Sigonella, dopo che i reparti speciali americani avevano catturato Abu Abbas, lui è andato a Sigonella, aeroporto in concessione agli americani, è andato a Sigonella e ha preso Abu Abbas, l'ha portato via agli americani e l'ha portato a Beograd, cioè ha fatto Sigonella, Roma, Roma, Beograd, e praticamente ha liberato Abu Abbas. Ovvio che il presidente Reagan non poteva sopportare un simile affronto, oltretutto da una nazione e anche da un personaggio che probabilmente loro non rispettavano, e quindi ha preso le dovute contromisure. Le contromisure sono state poi i bombardamenti in Libia. Le contromisure sono state mettere Craxi, responsabilizzare Craxi di cosa? Di tutte le vicende che sono emerse dal processo Mani Pulite, perché come ha detto Craxi, il processo Mani Pulite si alzi se qualcuno non ha preso soldi da qualsiasi partito politico, non ha preso soldi da nessuno. I soldi venivano dall'Unione Sovietica, dagli Stati Uniti, venivano da altri paesi europei e venivano poi dal mondo industriale. Tutti quanti pagavano, tutti i partiti, anche i più piccoli partiti, i partiti quelli che potevano contare su poche centinaia di persone, erano comunque foraggiati dal sistema economico, del sistema politico, del sistema internazionale che venivano in Italia. Ecco, dove cosa è successo poi con Berlusconi? Berlusconi effettivamente è un altro problema. Ecco, diciamo che per finire la storia di Craxi, Craxi poi non solo è stato eliminato, è andato in Tunisia da Mamet e non gli hanno neanche permesso sostanzialmente di curarsi la malattia che aveva alla gamba, che poi per la quale poi lui è morto. Ecco, poi ecco, c'è Berlusconi scende in campo, comprende perfettamente che la situazione. Berlusconi scende in campo, sa che comunque il suo sistema economico, la sua costruzione dell'impero berlusconiano non avrebbe retto. Lui sapeva benissimo che neanche il sistema televisivo di fronte a di Sky eccetera era un sistema globalizzato, e Berlusconi non sarebbe stato in grado di rispondere al sistema globalizzato dell'informazione o comunque del potere mass mediatico, e ha cercato di creare lui stesso un sistema alternativo in contrapposizione a Murdoch, ecco, se mi è venuto la parola, a Murdoch. E cosa ha fatto questo? Ha cercato di lavorare con Aznar, ha cercato di lavorare con Chirac, ha cercato di lavorare con Putin. Per fare che cosa? Per costruire un sistema alternativo a Murdoch. e poi per fare questo ovviamente non c'è necessità soltanto di avere un sistema diciamo così alternativo che si basasse soltanto sulla televisione, sui giornali eccetera, ma ci voleva una potenzialità economica, perché quando parliamo di queste cose parliamo di satelliti, parliamo di cavi, fibre ottiche, parliamo di un sacco di problemi tecnici che si potevano risolvere soltanto così, qui con una montagna di soldi. E allora cosa ha fatto Berlusconi? Berlusconi ha cercato per certi aspetti di costruire anche dall'alto della sua presidenza del Consiglio, di costruire un sistema di relazioni diplomatiche, economiche e politiche alternative, diciamo così, al sistema americano, al sistema delle sette sorelle o comunque di Murdoch. E allora ecco il suo avvicinamento alla Russia di Putin, alla Turchia di Erdogan, non dimentichiamoci che lui ha fatto da testimone alle nozze della figlia di Erdogan, ha cercato di costruire anche nel Mediterraneo una serie di relazioni bilaterali e multilaterali con Gheddafi e ha avuto anche l'abilità di non essere comunque mai costruire nella costruzione di queste relazioni multilaterali o bilaterali con paesi arabi, non le ha mai messe in contraddizione a Israele, per esempio, cioè ha mantenuto una relazione bilanciata tra i paesi arabi, per certi aspetti come la Libia di Gheddafi, molto estremisti, usiamo un termine improprio, e l'Israele, cioè è riuscito a costruire questo. A questo punto Berlusconi ovviamente si è messo sotto scacco, diciamo così, gli attacchi di delle sette sorelle e anche per certi aspetti della Casa Bianca, anche se la Casa Bianca ha bisogno di Berlusconi, perché Berlusconi ha il suo santo protettore al Cremlino. E allora vediamo che Berlusconi in questo momento è sotto attacco, ed è sotto attacco perché Murdoch e tutto quanto la potenzialità e la dinamicità di Marco si è scatenata contro Berlusconi, e quindi è facile poi trovare escort, non escort, minorenni, non minorenni, che sono disposti a testimoniare, a dire, a fare, a brigare contro Berlusconi. Ha trovare giornalisti che sono disposti a mettere ogni giorno sotto critica Berlusconi. Questo è stato facile, l'hanno trovate e hanno, per certi aspetti, continuato una campagna mediatica che va ormai da 5, 6, 7 mesi, no? Questo è l'obiettivo, è stato l'aspetto di questa campagna. Naturalmente, siccome che molti, la maggioranza, la grande maggioranza di giornalisti sono dei servi sciocchi di chi? Del padrone, di chi li paga, quindi se posso, sono dei servi sciocchi di Murdoch, sono dei servi sciocchi di altri poteri che in questo momento danno Berlusconi, gli dà fastidio. Però questi, siccome sono dei sciocchi, come tutti i sciocchi, alzano una pietra e se la fanno cadere nei piedi. Porto un piccolissimo esempio. Padellaro, giornalista che non capisco che che adesso dovrebbe fare un altro giornale, l'altro, non so, che era Corriere della Sera, poi era l'Unità e adesso sta costruendo un altro giornale. Io l'ho conosciuto Padellaro al congresso del Partito Socialista a Rimini e non vi dico cosa ha fatto per poter avere un'intervista a Martelli, eccetera. Si prostraeva i piedi, eccetera. Ma comunque siamo a perdere. Padellaro, prima del G8, ha presentato il G8 come Berlusconi fosse un pazzo, avesse deciso di fare il G8 all'Aquila, sicuramente ci sarebbe stato un terremoto all'Aquila e tutti avrebbe quindi fatto fallire il G8 e tutti sarebbero scappati e ridendo, ironizzando. Padellaro ha fatto capire che era una situazione, questo lo dico io, tipo Saigon nel 1975, quando tutti prendevano l'elicottero per scappare nelle navi americane, quando che si davano pugni, si spingevano, i marines dovevano intervenire per far salire sugli elicotteri i vari personaggi. Poi c'è un film anche di Chuck Norris col colonnello Brado, che descrive in maniera molto, molto significativa questa fuga. Tre giorni prima o quattro giorni prima del G8 dall'Aquila, tutti quanti i giornalisti servi del potere economico di Murdoch erano lì che gogolavano nella speranza di vedere tutti quanti l'intervento delle forze speciali dei singoli paesi per evacuare i loro presidenti, i loro leader, no? Tutto questo non è successo, tutto questo non è avvenuto e questi sciocchi giornalisti non hanno fatto altro che costruire un mito di Berlusconi. Ecco, questi giornalisti servi sciocchi, non avendo in pugno nel materialismo storico, nel materialismo dialettico, non si rendono neanche conto di come si imposta e come si fa una campagna per distruggere un personaggio. Io mi ricordo quello che ha fatto, ho studiato, ho visto, ho verificato di quello che ha fatto gli inglesi con Rommel, che era un piccolo, al massimo poteva comandare un battaglione o un reggimento carri, perché non ne aveva nella struttura mentale, nella capacità, nella strategia, nella tattica di poter dirigere un esercito come che poteva essere l'Africa Corps o gli italiani in Nord Africa. Però cosa hanno fatto gli inglesi? L'hanno fatto diventare un grande eroe, l'hanno fatto diventare un grande personaggio. Perché? Per una ragione semplice: se gli inglesi avessero vinto contro Roma e avessero sempre disprezzato, come dovrebbero dovuto, avessero messo in risalto l'incapacità di Roma, una volta che avessero sconfitto Roma, avrebbero sconfitto un piccolo e squallido generale. Invece l'hanno fatto diventare un mito, hanno fatto diventare il più grande stratega della Germania, hanno vinto ovviamente perché non potevano che vincere. E cosa è successo? È successo che loro hanno vinto una grande battaglia all'Alamein contro un formidabile feldmaresciallo tedesco, il più grande feldmaresciallo tedesco che sia mai esistito. Ecco, Padellaro, altri giornalisti, non siete capaci di fare politica, non siete capaci di fare neanche il mestiere per cui siete pagati, e allora evitate di farlo, evitate di fare figure, perché poi nessuno ne risponde. Cioè, non è che Padellaro, dopo che ha detto le sue stronzate, vada a Onibus, perché le ha dette a Onibus, a dire: ho detto delle stronzate, me ne pento. No, continua per la sua strada, perché questi non hanno né onore, non hanno né dignità, non hanno niente, non hanno assolutamente niente. Ecco, allora cosa crediamo noi? Noi crediamo, anzi io credo, che Berlusconi sia un problema, sia un problema per la costruzione di un Veneto libero e indipendente. È un problema serio per noi. Il problema non è Bossi con capacità intellettuali misere, con nessuna energia intellettuale ed energia fisica per poter portare avanti un discorso che ci crei dei contrasti. Bossi agisce sotto la regia di Berlusconi e lo vedremo, e quindi il problema per noi è Berlusconi. Il problema è Berlusconi perché ha capacità, riesce a usare il materialismo storico, il materialismo dialettico, riesce è riuscito per certi aspetti a eliminare chi creava problemi. Il suo braccio destro Bertolaso è un'altra persona capace, una persona in grado di fare quanto Berlusconi, in maniera eccellente, quanto Berlusconi gli propone, quanto Berlusconi gli dà via. E Bertolaso sarà, se le carte non sbagliano, il successore di Silvio Berlusconi alla direzione come primo ministro. Ovviamente per fare questo bisogna che Berlusconi riesca e diventare Presidente della Repubblica, magari diventare Presidente della Repubblica alla francese, dove si tiene parte del potere diplomatico, politica estera, difesa, eccetera, e dare il resto a Bertolaso, che ha dimostrato capacità di mettere in atto le direttive di Berlusconi. Ecco, questo naturalmente non significa che noi non dobbiamo rinunciare a lottare perché Berlusconi è troppo bravo. No, noi dobbiamo costruire attorno a Berlusconi quella palude dove le truppe di Berlusconi si incaglieranno, perché è vero che Bertolaso sarà ed è tuttora il braccio destro di Berlusconi, perché ricordatevi che Bertolaso ha più potere economico dello stesso Tremonti, ricordatevelo questo. E però Bertolaso senza Berlusconi non potrebbe gestire niente. Allora noi diciamo che stiamo costruendo sul piano veneto, sul piano diplomatico, sul piano internazionale e sul piano delle terre, dei popoli con termini, una politica che ci permetterà certissimamente di fare un balzo in avanti al processo di indipendentista veneto, nel momento in cui ci sarà il crollo del sistema berlusconiano del potere. Questo noi ne siamo certi, quindi non dobbiamo preoccuparsi. Sì, dobbiamo preoccuparsi anche del presente, sicuramente, ma come elemento di studio per costruire una tattica e una strategia futura. Con questo vi saluto, ci sentiamo la prossima volta. Se avete qualcosa da suggerire, dire, criticare, se avete qualcosa da proporre, fatelo. Noi siamo ben lieti di collaborare con voi, di lavorare con voi e di comprendere la realtà nel momento in cui questa realtà si costruisce nel momento in cui questa realtà è di fronte a noi, per un futuro diverso e libero per il Veneto.